sì. Vedete, l'altro Papa aveva questa missione di far conoscere Gesù Cristo fino ai confini della terra. Adesso non c'è nessuno che ignori, o per combatterlo o per accettarlo, però tutti conoscono Gesù Cristo, tutti conoscono la Chiesa cristiana e la cattolica. E lo dobbiamo proprio al Papa che è morto. Questo invece ha la missione di riordinare l'interno della Chiesa, perché si erano infiltrati molti, molti anticristi, diciamo, molti che non insegnavano come voleva il Signore, anche nelle sfere cattoliche, anche perfino nei vescovi, cardinali. Sì, sì. E questo invece vedete com'è dritto, come è deciso e come ci dice bene che cosa dobbiamo credere, cosa dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare, con semplicità, perché anche quando parla a mezzogiorno di domenica, se voi l'ascoltate, non sono 10 minuti, neanche 5 minuti che parla, però ti dice delle verità così limpide, così chiare, che non si... E poi non parliamo poi delle catechesi che fa durante il tutti i discorsi sempre. Sì, è proprio, ci voleva un papa così. Abbiamo pregato. Pensate che un grande esorcista, che non è tanto conosciuto per fortuna sua, perché ne ha già da fare per i morti a Milano, un frate, ha fatto tanti erano i cardinali. Tanti esorcismi ha fatto, uno per uno ogni cardinale.
Molto bene, bravo.
Perché c'era un grande pericolo che andasse su qualcuno che è contrario proprio. Invece no, il Signore ci ha proprio aiutato. Guardate, non poteva scegliere un papa migliore di quello che abbiamo,
e lui lo sapeva.
E tedesco, perché noi italiani siamo più
morbidi.
Accettiamo più il compromesso, sì, siamo più morbidi, accettiamo di più il compromesso per non offendere, per non fare. Perché i nostri preti non parlano chiaro? Sentite come mi fa parlare chiaro il Signore a me. Perché loro non parlano chiaro?
No, non parlano chiaro.
A volte battono l'aria, dicono delle belle cose, ma non dicono l'essenziale di come dovete comportarvi, di che cosa dobbiamo fare per salvarci l'anima. Tutto il resto non ha valore. Don Bosco diceva sempre ai suoi salesiani: voi dovete guardare quello, parlare perché si salvino l'anima. Abbiamo inventato quel saluto: salve, salvando salvati. Salve, cioè ciao, no? Ma salvando te stesso e salvando gli altri, salva te stesso. Perché questo è importante, che andiamo in paradiso, no? Tutto il resto cosa vale? Perché anche accumulassimo milioni, miliardi, ma li lasciamo qua tutto. Sapete che morendo si nasce qua tutto? Non si porta via niente. Non si porta, e non si può ingannare il Signore. Guardate, io ho provato cos'è il giudizio. Vi assicuro che non scappa a Lui niente. Niente. Io sarei andata in purgatorio per un peccato che non avevo neanche pensato, però avrei dovuto arrivarci, perché noi siamo colpevoli di quello che dovremmo capire, e se noi non badiamo e passiamo sopra è colpa nostra, non è colpa del Signore, no? Perché io dicevo: va bene, io sono uno strumento nelle mani del Signore. Ma dicevo, siccome mi avevano tanto avvilito, tanto il demonio aveva cercato proprio di avvilirmi, di farmi capire che ero inutile così, e dicevo, no, il Signore non può neanche Lui adoperarmi, tanto non valgo niente. Capite? Pensate che proprio una depressione avevo, difatti ho avuto anche momenti di depressione forte, e non valevo niente, e allora dicevo, neanche il Signore può fare niente, no, e quello era peccato, a Dio era onnipotente. Dio fa tutto. Certo che io da sola no, niente, perché io sono nulla. Lui me l'ha detto: tu sei nulla, io sono il tutto. Però tu sei Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola col Padre e con lo con me, con lo spirito dentro. Quindi sei nel tutto. E pensate che tutti voi che siete in grazia di Dio, tutti quelli che sono in grazia di Dio, che non hanno il peccato mortale, vivono questa realtà. Abbiamo il Signore dentro di noi, è Lui padrone della nostra anima, no? E Lui è il tutto, noi siamo il nulla. Ma che cosa siamo capaci di fare? Ditemi. Fabbricare, sì, facciamo il nostro dovere, ma con grande fatica e anche con tante imperfezioni. Non riusciamo a essere perfetti neanche, chi è che si crede perfetto? No, per carità, perché siamo tutti imperfetti, tutti limitati, tutti abbiamo dei limiti enormi, però sì, il Signore ci adopera. Se noi siamo in grazia di Dio, è Lui dentro di noi, è Lui che fa, è Lui che agisce. Le volte ci vengono certi pensieri, certe illuminazioni, certi momenti che vediamo chiaro, certe ispirazioni, ma è tutto Lui, sapete, mica vengono da noi. E credo che tutti le proviate questo, tutti. E non solo in chiesa, ma nel lavoro, ma nelle funzioni della giornata. Io, è da ridere, ma un giorno ero nei guai, dovevo fare un risotto e non lo sapevo far bene, non sapevo bene com'era. E il mio angelo custode mi ha aiutato a farlo, tanto è vero che l'ho insegnato a tutti, e tutti dicono che è buonissimo come lo faccio, che non è secondo le regole. Perché noi diciamo, ma che il Signore si avvilisca fino a insegnare un risotto? Sì, noi abbiamo l'angelo custode. Attraverso l'angelo ci arriva la luce di Dio, che l'angelo fa solo quello che vuole il Signore. Abbiamo bisogno di fare un risotto, ci aiuta a fare un risotto. Abbiamo bisogno di mettere una gomma e ci aiuta a mettere la gomma. Abbiamo bisogno di fare quella strada, ce la indica. Se noi avessimo fede come un granello di senapa, e questo è Gesù che lo dice, sapete che il granello di senapa è uno dei semi più piccoli che ci siano. Beh, se avessimo fede come un granello di senapa, diremmo a questo monte, buttati in mare e si butterebbe. Questo è. Allora noi crediamo che quanti fanno questo errore? Le cose spirituali, la messa, la confessione, la vita pratica, un'altra. No, no. È uno sbaglio grandissimo. Il Signore, se noi siamo in grazia di Dio, Lui è presente in noi tutto il giorno, sia che mangiate, sia che beviate, dice, fate tutta gloria a Dio. Lui c'è sempre presente, sempre. Lui ci aiuta in tutto, anche nel fare risotto, oppure nel fare un lavoro, oppure nell'indicarci una strada, oppure, ma sapete qua, guardate, eravamo con gli amici, no? Quelli che mi ospitavano a fare le cure di Chianciano. E dovevamo andare a Siena, che era abbastanza vicino. Per una cosa o per l'altra eravamo arrivati alla fine. E si è rotta l'auto, una Mercedes, quelle di una volta, sapete che lunghe così. E non andava, non so. Allora abbiamo portata trainata, diciamo, dall'uomo, dal meccanico. E lui non è riuscito subito, e noi avevamo solo quel giorno da andare a Siena e poi dovevamo partire. Allora io gli dico, guardi, dobbiamo andare a Siena. Eh sì, ma la macchina è giù, se la faccia porta su, dice, andiamo. E lui mi ha ascoltato, perché era amico, conosceva le cose, e ha fatto trainare l'auto fin su. Proviamo a metterla in moto, va. Siamo andati a Siena. Siamo tornati da Siena, tutto benissimo. Lo fa per il giorno dopo, perché siamo arrivati la sera. La mattina dopo che dovevamo poi partire, siamo andati giù, è accesa la... Non va più là, non va né per i vivi né per i morti. Allora telefona al meccanico, il meccanico gli ha detto, ma è logico che non vada, gli avevo tolto
lo spinterogeno.
Il meccanico aveva detto, ma come, no? Ieri siamo andati a Siena, secondo me è impossibile Siena. Ma noi siamo andati a Siena senza spinterogeno e siamo tornati da Siena senza spinterogeno. E dopo ho dovuto aggiustare e siamo andati a casa. Questo per dirvi, io non sapevo mica tutte queste cose perché io non me ne intendo, ti immagini. Vedete, non mi viene neanche più il nome giusto, spinterogeno. Però è successo. È successo. Perché aver fede, il Signore l'ha detto, se voi aveste fede come questo chicco, che è così piccolo quello di, direste a questo monte spostati, si sposterebbe. Quando chiedevano qualcosa, lui chiedeva, hai fede, credi? Dice, sì Signore, accresci la mia fede, ha detto quello là, che aveva a cuore la salute di suo figlio. E Gesù ha fatto il miracolo. Ma Gesù c'è ancora, i miracoli li fa ancora, sapete? Li fa ancora, ma perché non li fa? Perché non abbiamo abbastanza fede. Certo che non bisogna tentare Dio, ma quando è necessario così, lui interviene, interviene. Io mi ricordo durante la guerra, mia mamma era il ragazzo più giovane del negozio, quello sapete che portava in giro, portava nelle case quello che c'era, che avevano ordinato, e per proteggere i suoi fratelli c'è stato un bombardamento, è morto. E mia mamma ha fatto pianto come fosse un figlio, è andata al funerale. Sono là vicino alla stazione dove arrivano tutti i treni merci eccetera, perciò era sempre bombardata e viene il bombardamento. Mia mamma si distende per tutti, si stendono per terra, perché quel bombardamento l'unica cosa era, se non si aveva vicino un rifugio, l'unica era stendersi per terra perché almeno se le sgheggiano. Bene, sono morti tutti quelli attorno a lei e lei viva. E lei pregava, però, aveva una gran fede mia mamma. Capite? In mezzo a cadaveri. Tutti quelli vicino a lei e lei vive. E mi ha sì, ma il Signore li fa questi. Ci vuole la fede. Lei aveva tanta. Lei pregava e diceva, guarda Signore, ho tre figli a casa, perché io ero già entrata, ho tre figli a casa, e quattro con me, insomma, e pensaci tu, mia mamma, con tanta fede, perché era una donna di grande fede. E il Signore l'ha salvata. Ma sapete quanti di questi fatti nella mia vita? Ma quanti? Ma non solo a me, ma alle persone vicine. Ma tanti. Ma bisogna aver fede, bisogna aver fede. E credere, credere. Il Signore è onnipotente. Lui può fare tutto. Perché noi andiamo incontro adesso a un periodo non buono, non buono. Perché? È vero, grazie a Dio sono andati al governo quelli che non sono i nemici di Dio, però i nemici di Dio non stanno zitti, non stanno zitti, e certamente faranno, ma soprattutto siccome il demonio l'ha a morte con la Chiesa Cattolica, con Gesù, soprattutto sarà una persecuzione così di questo genere, più ancora che politica, proprio religiosa. Del resto vedete questi atei, questi ragazzi che purtroppo, basta leggere, no? Basta sentire la televisione, che cosa non succede. Quelli non credono in Dio. Per agire come agiscono certi ragazzi vuol dire che non hanno neanche una famiglia buona dietro le spalle. Perché se la famiglia li avesse allevati da piccoli, da piccoli, perché è là che si semina, dopo può succedere lo stesso, perché può succedere, però dopo ritornano, vedete, e c'è questo che dobbiamo aspettarci. Io oggi ho votato qua, vi leggo ancora, forse l'avrò già letto, ma torniamo a leggere, torniamo a riflettere un pezzo dell'Apocalisse. nell'Apocalisse, voi sapete, San Giovanni Apostolo era stato condannato a morte come gli altri e l'ha messo in una caldaia di olio bollente, perché ne inventano, sapete, i nemici della Chiesa, ne inventano di torture. E il Signore ha fatto un miracolo grande. Invece che bruciare, è uscito ancora più giovane, più bello, più forte di prima. C'era l'imperatore presente, ha avuto un grande spavento, perché ha detto: questo è una persona, anche lui non sapeva, ha avuto paura e dice: no, non l'ha fatto più uccidere in altra maniera, perché per tagliandogli la testa, quella era più sicuro di tutto. L'ha relegato in questa isola che si chiama Patmos. E è stato relegato là, perciò non poteva avere comunicazione con nessuno. E là il Signore gli ha fatto vedere l'Apocalisse. Gli ha fatto vedere tutta la storia della Chiesa, da allora, da quando c'era allora i primi vescovi, eccetera, fino alla fine del mondo. Gli ha fatto vedere tutto. Certo che non l'ha descritta molto chiara, anche perché lui stesso vedeva, sì, ma non capiva. Come faceva a capire quello che avveniva adesso, 2000 anni dopo? Allora non avevano inventato l'automobile, l'aereo, tutte le cose che ci sono adesso. Ma lo stesso lui ha spiegato le cose, come le vedeva. E c'è la descrizione esatta di quello che succede adesso e di quello che succederà adesso. Perché vedete, il Signore è giustizia infinita, no? Non poteva distruggere il mondo. Infatti vedete che anche nel diluvio ha salvato una famiglia, è bastata per salvare l'umanità. Lui voleva che il nome di Gesù fosse conosciuto in tutto il mondo, o per accettarlo o per combatterlo. Adesso non c'è più nessuno che ignori chi è Gesù Cristo, che ignori che cos'è il cristianesimo, che ignori. Non c'è più nessuno al mondo, neanche nell'Africa, neanche nell'Australia, niente. L'ultimo grandissimo missionario è stato Giovanni XXIII, Paolo VI. No, Giovanni, Papa Wojtyła, no? Papa Wojtyła, è andato in tutto il mondo. Tutti i giornali ne hanno parlato, o per accettarlo o per combatterlo. Perché il Signore ci lascia liberi. Non c'è nessuno come il Signore che rispetti la nostra libertà. Per me è un grande mistero. Perché lui dice: io vi ho creati liberi. Ci ha creati lui liberi, capaci di scegliere il bene e il male, capaci di schierarsi da una parte, a sinistra o a destra. Perché quelli che non capiscono, quelli non hanno nessun peccato, perché se non capiscono, perché per fare un peccato ci vuole pieno intelletto, deliberato, coscienza e materia grave. Ricordatevi che per fare un peccato mortale ci vogliono queste tre cose. Materia grave: io non mi inoltro in peccati, che adesso è pieno il mondo, di moralità, eccetera, ma diciamo quella, la messa. Ricordati di santificare le feste, vero? Noi santifichiamo le feste con la messa. Un'ora la settimana ci chiede, meno di così, delle porte. Va bene? Noi, se siamo ammalati, non siamo colpevoli se non andiamo a messa. Se una mamma non ha nessuno che la sostituisce e deve accudire il bambino, è dispensata. Se c'è un ammalato grave che deve essere assistito, si è dispensati, perché il Signore prima di tutto la carità, no? Ma se io sono libera, adesso che possiamo andare sabato sera, domenica mattina e domenica sera, ai miei tempi non c'era mica, sapete, e c'era il digiuno della mezzanotte, quindi anche la prima comunione l'abbiamo fatta alle 8 del mattino, perché chi dopo reserva al digiuno, E quei poveri preti che celebravano le 11:30 stavano in digiuno, sapete? Neanche l'acqua si poteva bere allora.
È vero.
Neanche l'acqua. Mi piace, a me si ricorda. Vedete, dopo è venuta la guerra, si è indebolita tutta l'umanità, tante malattie, così ecco che il Signore ci viene incontro e suggerisce al Papa di dare queste dispense come le abbiamo adesso. Adesso basta un'ora di digiuno. Un'ora, pensate. E l'acqua bere non si rompe il digiuno, si può bere anche 5 minuti prima. L'acqua. E allora diciamo come stanno le cose. Adesso il Signore è conosciuto in tutto il mondo. Quindi o lo accettano o lo respingono. Ma accettare il Signore vuol dire anche accettare il prossimo. Avete visto adesso, per esempio, cos'era la Birmania, che non ha voluto neanche i soccorsi dopo questo terremoto. Addirittura a questo punto, neanche lasciare che possiamo aiutare. Non sono cattolici, non importa. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me, ha detto Gesù. Noi non distinguiamo tra cattolici e non cattolici. Noi non siamo tra buoni e cattivi, cerchiamo di fare del bene a tutti. A tutti il Signore vuole così, non vuole che noi facciamo del male a nessuno, al prossimo. Il prossimo sono le persone che ci vivono vicino. E ricordatevi che la vera carità comincia dai familiari, dai più intimi, perché io sono abbastanza vecchia, ma ne ho viste di cose. Magari essere buoni con gli altri, ma essere buoni con gli amici, essere buoni così e trattare male quelli della famiglia, no? La carità è ordinata. Prima di tutto devi trattare bene quelli di famiglia. Dopo anche gli altri, se la logica. Vedete, questo è il Signore. Ora adesso, questa legge di Dio, questo, cioè il cristianesimo, è conosciuto in tutto il mondo. Ecco perché interverrà il Signore. Ecco perché ci sarà quella liberazione potente. E pensate che dopo questa grande pulizia che farà il Signore, che permetterà, va bene? Tutti si convertiranno. Ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore, cosa che ancora non si è mai avverata.
No, non c'è ancora.
E ci sarà. Ci sarà un solo ovile su due. Esatto,
una domanda.
Sì.
Voglio sentire, adesso per esempio, quello che è accaduto lì in Cina, tutti quei milioni là che sono morti, quelli ma si salvano, com'è lì?
No. Guarda, che di sicuro tutti i bambini che sono morti, il Signore li ha portati tutti in paradiso. Io penso che abbia permesso anche questo. Perché prima che diventano malvagi, che facciano il male come i loro padri e le loro madri, lui se li ha portati in paradiso. Provate a pensare quello. Perché i bambini che non sono colpevoli non può mica mandarli all'inferno, no. E Dio è giusto.
Dio è giusto. Sono stati costretti a...
Ecco, però vedete, quello lo sa solo Dio. Perché il giudizio lo fa solo il Signore. Chissà quanta gente buona magari c'è dentro. Chissà quanta gente, però il fatto stesso che se una donna rimaneva incinta doveva abortire perché più di un figlio non dovevano avere. Provate solo questa legge in Cina. E se nasceva e vedevano, le uccidevano subito. Dice i nostri missionari, ne ho parlato, ho sentito, che andavano la mattina a vedere nelle concimaie che c'erano i cadaverini dei bambini. È così. Senza dire tutte le atrocità che fanno, e voi sapete che è sempre stata, perché da piccolo in su si sentiva, le torture cinesi sono le peggiori al mondo. Sono di una cattiveria inaudita. Almeno un migliaio di uccisioni, di fucilazioni al mese facevano. come minimo, senza dire che a volte annientavano quel paese. Ma questo grida vendetta, ecco, aspetto di dire, ecco perché verrà il castigo che verrà. La Cina sparirà, sapete, sparirà. Non resta neanche un mattone, resta terra e strisce di vetro dove c'era il caolino e basta. E con la Cina, l'India, tutte quelle... Due terzi dell'Asia spariranno, pensate. Purtroppo. E anche le repubbliche a sud della Russia, che quando mi è stato detto questo, io andavo nell'Atlante a vedere dove sono. Non c'erano ancora. Non c'erano ancora le repubbliche a sud della Russia. E io andavo a dire, ma dove sono tutte le repubbliche russe? Dopo si sono formate tutte quando è caduto il comunismo. E vedete quanto è buono, signore. Perché ha fatto cadere il comunismo in Russia senza persecuzioni, senza uccisioni? Perché avevano patito quel tanto, poveri. C'erano stati milioni di uccisioni, milioni di martiri là in Russia, perché si potesse affermare il comunismo. Il comunismo era ateo. Milioni, sapete, noi non li sappiamo, ce li hanno detti tutti, ma quanti. E la Russia aveva già patito però abbastanza. Ecco che il Signore interviene e fa sì che i capi si convertano loro e non uccidano più. Perché quando io dicevo a padre Vittorio, ma dicevo, guardi che adesso sta cadendo il comunismo in Russia, cade il comunismo in Russia, che non solida, almeno fra 10 anni, tutti dicono che cadrà, ma fra 10 anni adesso è impossibile, ma no, cadrà adesso, perché me l'ha detto che cadrà adesso, e infatti è caduto. E senza colpo ferire, senza uccidere nessuno. Ora non sarà così con la Cina. Leggendo qua, adesso ve lo leggo, perché lo dice chiaramente il grande mostro che è, non è, lo dice, parla del comunismo, sparirà, ma dopo risorgerà, per poco tempo. Era caduto il comunismo, come ha fatto a rinascere così nella Cina? E lo dice, cadrà, però sparirà, cadrà anche lui. Dappertutto, dappertutto. E poi ci sarà la conversione totale del mondo, totale, e ci sarà finalmente un solo ovile sotto un solo pastore. Incatenerà il serpente antico Satana per 1000 anni, dopo ancora si pervertiranno un po' una volta, ma quello noi non ci interessa, perché non ci saremo più, grazie a Dio. E dopo verrà la fine del mondo, ma la fine del mondo non è adesso.
Non è con l'Apocalisse.
No.
Dopo il solo
adesso c'è la caduta della grande meretrice del cosa. Io ve lo leggo così. Sì. Comincio da qua perché sennò dopo è troppo lunga. La bestia che hai visto era, ma non è più, quello sarebbe il comunismo, no? Della Russia. Era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. Gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo. Perché, vedete, Dio sapeva già quelli che si sarebbero salvati e quelli che si sarebbero dannati. Ma non che lo volesse lui voleva tutti i salvi. Ma siccome è Dio, conosce tutto, conosce anche questo. Stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Ma riapparirà. Eccolo. È caduto il comunismo in Russia, in tante altre parti, ma riapparirà. Qui ci vuole una mente che abbia saggezza. Le sette teste sono i sette colli verso i quali è venuta, quello lo sappiamo già, ve lo avevo già spiegato. I sette colli sono le sette nazioni, no? Che erano sotto la Russia, avevano preso la Polonia, tutte quelle nazioni che erano sotto i erano sette. I primi cinque sono caduti, ne resta uno ancora in vita, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà rimanere per poco. Questa è la Cina. Quanto alla bestia che era e non è più, è un tempo l'ottavo re e uno dei sette, ma va in perdizione. Erano le sette nazioni che erano tutte della coalizione russa, no? Ve lo ricordate? Che la Russia c'era, la Polonia l'avevano presa, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Romania, tutte le sette, sì, sette, le ho accordate. Quanto la bestia che era e non è più, è un tempo l'ottavo re, è uno dei sette, ma va in perdizione. Le dieci corna che hai visto sono dieci re, perché nelle varie nazioni non contava l'Estonia e la Lituania. Erano tre nazioni anche queste, no? Questi hanno un unico intento. Dunque, le dieci corna che hai visto sono dieci dei, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un'ora soltanto insieme con la bestia. Questi hanno un unico intento, consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. La bestia è Satana. Il comunismo è satanico. Il comunismo anche adesso permette l'aborto, permette l'omosessualità, permette tutti i peccati più gravi che ci siano. E li permette, e lo dice, e fa anche una guerra contro di noi perché noi non la mettiamo. E non vuole saperne del Papa perché il Papa dice che è peccato e non è permesso. Guardate che è dei giorni nostri questo. E si combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. Perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E quelli con Lui sono chiamati gli eletti e i fedeli. Speriamo di essere in questi, vero? Gli eletti e i fedeli. Poi l'angelo mi disse, le acque che hai visto presso le quali siede la prostituta simboleggiano popoli, moltitudini, genti e lingue. Perciò non è solo una. Non era sotto la Russia, era l'allora sette. Adesso non è solo la Cina è apertamente proprio contro Dio, contro tutto, ma anche gli altri. Le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno con il fuoco. Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia. Perciò ha dato tutte queste nazioni in mano alla bestia, finché si realizzi la parola di Dio. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna su tutti i re della terra. Dopo di ciò vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro e abborrito e carcere di ogni bestia immonda e abborrita. Perché tutte le nazioni, eccolo là, hanno bevuto del vino della sua stessa prostituzione. Voi ditemi adesso se c'è qualche nazione che non patteggia con la Cina, che non fa lavorare i cinesi. Guardate che è tutto che viene dalla Cina adesso, tutto col timbro cinese. Io dico Cina, ma anche l'India, ma anche la Corea del Nord, ma anche tutte quelle nazioni là. Dunque, i re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sovrano. Abbiamo tutte sì, adesso. Ma cinesi per modo di dire, perché sono fatte anche in India, sono fatte nel Pakistan, sono fatte in tutte queste nazioni che sono sotto il dominio di Satana. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Pagatela con la sua stessa moneta, retribuitele il doppio dei suoi misfatti, versatele doppio misura nella coppa con cui misceva. Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituitelo in tanto tormento e afflizione, perché diceva in cuor suo: io seggo regina, vedova non sono e lutto non avrò. Per questo in un solo giorno, anzi in una sola ora direi, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto, fame, sarà bruciata dal fuoco, poiché potente è il Signore e Dio che l'ha condannata. E a me me l'ha mostrata. Deserto diventa. Deserto. Ma neanche più case, più alberi, niente. I re della terra che si sono prostituiti e hanno vissuto nel fasto con essa, piangeranno e si lamenteranno a causa di lei quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai immensa città Babilonia, possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Vedete che finora non è stato di nessuno questo. In un'ora sola non si è mai avvientata nessuna nazione. È quello che avverrà adesso. Anche i mercanti della terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno comprerà più le loro merci. Adesso fanno tutti lavorare i cinesi, però.
Sì.
Non si compra un vestito, un paio di scarpe, un accidente, tutto in mano loro, tutto. Carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo. Cinnamomo, amon, sono profumi, no? Cos'è? Profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. Guardate che la parola di Dio questa è. E San Giovanni, povero, ha scritto quello che vedeva e quello che le dettava l'angelo 2000 anni fa. Però è presente. I frutti che ti piacevano tanto, tutto quel lusso e quello splendore, sono perduti per te. Mai più potranno trovarli. Mai più. E se riduce tutto a cenere, l'ho visto. I mercanti divenuti ricchi per essa, tutti, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti. Piangendo e gemendo diranno: guai, guai immensa città, tutta ammantata di biscio, di porpora, di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In questi giorni ci hanno trasmesso anche a causa del terremoto che c'è stato. Avete visto che città hanno?
C'è stato anche un terremoto.
Sì, beh, ma avete visto quando hanno ci hanno fatto vedere Shagretto e tutte le città là? Avete visto che lusso? Guai, guai immensa città, tutta ammantata di biscia, eccetera. In un'ora sola è andata dispersa si grande ricchezza. Tutti i comandanti di navi e l'intera ciurma, i naviganti e quanti commerciano per mare se ne stanno a distanza. E gridano, guardando il fumo del suo incendio: quale città fu mai somigliante all'immensa città? Gettandosi sul capo la polvere gridano, piangono e gemono: guai, guai, immensa città, del cui lusso arricchirono quanti avevano navi sul mare. In un'ora sola fu ridotta un deserto. e lo ripete, esultò cielo su di essa, e voi santi, apostoli, profeti, perché condannando Babilonia Dio vi ha reso giustizia. Sapete quanti uccisioni? Se trovano un cristiano lo uccidono subito su due piedi, o li imprigionano, o li torturano, e le torture cinesi sapete che sono famose. Però così è anche con l'India, così è il Pakistan, così tutte quelle nazioni. Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola e la gettò nel mare esclamando: con la stessa violenza sarà precipitata Babilonia, la grande città, e più non riapparirà. Il suono degli arpisti, dei musici, dei flautisti e dei suonatori di tromba non si udrà più in te, e ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te, e il suono della mola non si udrà più in te, e la luce della lampada non brillerà più in te. E la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra, perché tutte le nazioni dalle tue malie furono sedotte. Ditemi se non è vero quello che succede adesso. E noi diciamo la Cina, ma anche l'India, anche tutte quelle zone là, che sono poi sotto loro. In essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi, perché tanti ne hanno martirizzati, tanti, e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. Dopo di ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo, che diceva: alleluia,
alleluia,
alleluia. Dunque qui si muore, qui scompariranno tutti, ma nel cielo si grida alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. È perché Dio è giusto, capite? Dio è giustizia infinita. Non è cattiveria Dio, è giustizia. Perché allora se dovessi salvare, come dicono adesso tanti, ah, non c'è l'inferno, no, no, salva tutti, oh, bravo, bravo. E la giustizia doveva finire. E la giustizia non è una virtù grandissima, anzi, base, basilare. E per la seconda volta dissero, alleluia. Il suo fumo sale nei secoli dei secoli. E sì, perché una distruzione così finora non è mai stata. A parte il diluvio, ma non era in questa forma di fuoco il diluvio, era acqua. E Dio allora ha promesso che non avrebbe più mandato il diluvio, ma il fuoco sì. Allora i 24 vegliardi, che sarebbero i 12 apostoli, no? E i 12 grandi profeti dell'Antico Testamento, sono i vegliardi. I quattro esseri viventi, che sono i quattro evangelisti, quelli che sono, li ha già descritti, non vi lo sta leggendo, ma se leggete l'Apocalisse le trovate, che sapete che San Giovanni è un'aquila, no? Il toro, l'uomo, San Matteo, ecco, là. E adorarono Dio seduto sul trono dicendo amen, alleluia. Amen vuol dire così sia, così va bene. Partì dal trono una voce che diceva: lodate il nostro Dio voi tutti i suoi servi, voi che lo temete piccoli e grandi. Udii poi come una voce di un'immensa folla simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti che gridava. E sono tutti i beati del cielo, tutti i beati. Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello. La sua sposa è pronta. È la Chiesa, quelli che sono rimasti qui sulla terra, ma che sono con il Signore, e spero tutti noi. E le hanno dato una veste di lino puro e splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi, e quando si è in grazia di Dio si è santo. Però anche le vostre opere giuste, buone, se siete in grazia di Dio, eccole qua, sono con una veste splendente. Poi aggiunse: queste sono parole veraci di Dio. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, perché era l'angelo che gli parlava così. Ma egli mi disse: non farlo, non farlo. Io sono servo come te e i tuoi fratelli. È l'angelo che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Poi gli dice: l'ho aperto. Che bello qui. Ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalca si chiama fedele e verace. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco. Ha sul suo capo molti diademi. Porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. È Gesù. Perché pensate che in paradiso adesso abbiamo solo due persone con il loro corpo di sotto, Gesù e Maria. I nostri avi, tutti quelli che sono in paradiso sono solo con l'anima. Il corpo lo riceveranno quando ci sarà la risurrezione della carne. Gli angeli non hanno corpo. Dio Padre non ha corpo, Dio Spirito Santo non ha corpo, ma Gesù sì. E ha voluto anticipare la gloria del corpo anche di Maria, perché gli aveva dato il corpo, Maria gli aveva dato. Quindi in paradiso, ricordiamoci, quel corpo sono solo loro due. Un corpo glorioso che passava attraverso le pareti come quando Gesù apparve. Ecco, gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Questa è tutta la scena che il Signore ha permesso che lo vedesse, perché gli spiriti noi non li vediamo, bisogna che ci riduca lo spirito in materia per capirci, no? Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà sul tino il vino dell'ira furiosa del Dio Onnipotente. Perché? Perché lui ci ha rimesso la vita, sapete? E come ci ha rimesso la vita Gesù per salvarci? E noi come lo calcoliamo? Ma quando lo vedremo nella sua gloria, mamma mia! Un nome porta scritto sul mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori. Vidi poi un angelo ritto sul sole, che gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi al grande banchetto di Dio, mangiate le carni dei re, le carni dei capitani, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri, e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunate per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata, e con essa il falso profeta, che non crediate che sia un uomo, solo il falso profeta, è tutto l'insieme di falsità che abbiamo, di seduzioni, il comunismo, il socialismo, tutte queste cose, e la massoneria, con il quale aveva sedotto, dunque, ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato quei portenti con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, inferno, sapete, ardente di zolfo. Bisogna leggere quando Don Bosco ha avuto la visione dell'inferno. Che terribile. Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, la verità, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. e vidi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Afferrò il drago, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Questo viviamo noi adesso, sapete. E lo gettò nell'abisso, ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po' di tempo, e da poi viene la fine del mondo. Noi no, non ci vediamo. Noi vediamo la fine di questo periodo qua, che è in mano Satana. Perché se io penso e vedo, rivedo la gente, insomma, le nazioni, i popoli, quando ero piccola io, che avevano ancora un po' di timore di Dio, adesso è una cosa sfacciata. Il peccato diventa quasi un ordine,
una virtù.
Sì, sì. Guardate, anche i gay hanno il diritto di essere, oh poveretti, non proprio. Ma sapete che lo si studia nel catechismo, è il peccato impuro contro la natura. Che noi da bambini non sapevamo cosa era, cosa volete sì che a quei tempi si sapesse una porcheria civile. E allora noi chiedevamo che fosse le donne quando avevano i bambini senza sposarsi, ecco. Noi arrivavamo fino a là, ma quando siamo diventati più adulti abbiamo capito che cos'era. Guardate. E adesso? È legge? Adesso bisogna difenderli, adesso hanno tutti i diritti, adesso eccetera.
Lei pensa che con questo governo continueranno pure con la battaglia lì?
Ma certo, perché i cattivi non muoiono mica. Adesso quello che avverrà, più che andare contro il governo, andranno contro proprio la religione.
Contro?
La religione.
Sì.
Contro i comandamenti di Dio, perché è quello che non accettano. Non accettano.
È vero.
Perché il demonio non può accettare il bene, non lo vuole, vuole il male di tutti, vuole la morte di tutti, vuole farci soffrire qui su questa terra e poi ancora. C'era un libro una volta, c'è ancora, ma non so se lo troviate, l'Eletta del Dragone, no? Quella signora, nobile, non so, che si era iscritta alla massoneria, è passata per tutti i gradi della massoneria. Finché il Signore ha fatto proprio un miracolo, ha fatto capire dove stava andando, no? E poi è morta martire perché l'hanno trovata, si era fatta suora e l'hanno trovata crocifissa su un albero del convento. Va bene, che descrive proprio queste cose, descrive tutto il male, tutto, perché il demonio che cosa fa? Prima li adesca con la ricchezza, sempre. Difatti Gesù dice chiaramente, o servite Dio o servite Mammona. Lo conoscete quel passo del Vangelo? Mammona è il Dio del denaro. Perché per avere donne, cioè il sesso, per avere la potestà di comandare, bisogna avere il denaro. Senza denaro non potete avere né l'uno né l'altro. Ecco perché il Signore si ferma là e dice, o servite Dio o servite Mammona.
Ma
no,
io do tanta colpa ai sacerdoti che non fanno...
Anche, tutti dovremmo rendere conto, perché se i sacerdoti spiegassero chiare queste cose, anche solo spiegassero i novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, ma se questi benedetti preti, che sono, ce ne sono, perché anche stamattina io ho avuto una telefonata da un sacerdote che ha capito profondamente il problema di adesso. Ce ne sono, grazie a Dio, ma in complesso per noi sono troppo pochi, dovrebbero essere tutti così, ma li ha corrotti anche quelli. Gesù poi nel Vangelo lo dice chiaro, voi siete il sale della terra, ma se il sale è scipito, a che cosa servirà? Non altro che essere buttato via e calpestato dalla gente. Questo lo dice Gesù, lui sapeva tutto, come Dio conosceva tutto passato, l'avvenire, tutto. Purtroppo hanno una responsabilità grandissima, però da parte nostra bisogna che ricordiamo che sono sempre un altro Cristo. Da parte nostra ci va il rispetto. Non seguirli se ci insegnano male, è logico. Pregare per loro, ma non possiamo fare altro.
C'è il timore di essere perseguitato.
No, no, non è per questione per il timore di essere perseguitati. È che il Signore non vuole, vuole che rispettiamo tutti. Non vuole. Perché specialmente loro sono un alter Christus proprio. E vi faccio una confidenza. Un giorno il Signore mi dice, vuoi vedere la dignità sacerdotale? O benedico se vuoi, perché io sempre dico così. Non sono curiosa io. Se vuole mostrarmi quello che vuole mostrarmi, che mi mostri, ma se no io non domando mai niente. Se vuoi, gli ho detto, va bene. Ecco, dice, che lui era qua, vestito bello di bianco, con la tunica bianca, piena di luce. Ecco, mi fa, c'è un altro Gesù preciso. E mi viene spontaneo di dire, ma sei ancora tu? È vero? Perché? E sì, dice, oggi il sacerdote è un altro me stesso. Sparito. Capite? Ecco perché noi non abbiamo mai il diritto di offendere un sacerdote. Mai il diritto di fargli del male. L'unica cosa che possiamo fare è chiamarlo al suo dovere. Dire, guardi che ci sarà il giudizio. Legga qua. Spronarlo, dice, perché non parla di queste cose che sono importantissime? Perché non parla della morte, del giudizio, dell'inferno, del paradiso? Perché non ci parla dei 10 comandamenti che sono dietro, tutti? Invece che battere l'aria e dirmi, battere la pesca cosa? Sì, questo lo si può dire un sacerdote, ma con molto rispetto sempre. Un sacerdote una volta a me mi ha detto, perché era venuto a trovarmi e parlavamo così, e mi fa, sorrida, dice, ma lei ragiona ancora come nell'Ottocento? La no, reverendo, dice, come 2000 anni fa, gli ho detto. Ha abbassato la testa, no? Ha capito lui. Ma che 800? Come 2000 anni fa? Questo è stato scritto 2000 anni fa. Però c'è la descrizione dei nostri tempi. Perché finora non è mai successo tutto questo, ma c'è la descrizione. Anche tutto questo, guardate, provate ad andare al mercato. Dove fanno la roba che vendono qua in Italia? Sapete che tutte le fabbriche che mettono anche il marchio italiano le fanno fare lassù? O dai cinesi, o dai vado a pescare gli altri popoli, ma è tutto così. Si sono venduti, è vero, l'ha detto il Signore, si sono venduti, si sono prostituiti. E quando verranno quello che verranno? Perché 2/3 dell'Asia sparirà, 2/3. Anche le repubbliche a sud della Russia, che quando mi è stato detto questo, non esistevano. E io andavo con la carta e dicevo, ma dove sono queste repubbliche a sud della Russia? Che mi hanno detto, caspita, sono venute fuori tutte. Adesso ci sono belle lampanti. Sì, guardate che questo, che ci crediate, che non, io non vengo da chiedere a voi se credete o non credo, per carità, ognuno è libero, ognuno di voi risponde davanti a Dio, non dovete rispondere a me, per carità, io sono solo il tramite, va bene? Sono solo questo microfono che trasmetto. E quello che vi dico non è mio, perché mica posso inventarmi una cosa simile, neanche a morire. Non è che l'invenzione, che io odiavo poi l'italiano i temi, perché bisognava inventare, io non riuscivo. Sono sempre stata molto brava in matematica, 2 fanno 4. Matematica, algebra, mi piaceva il latino perché era molto guardato per il latino. Ma l'italiano proprio, lo odiavo. Perché non sono per niente fantasiosa così. Io sto solo a quello che è scritto qua. È quello che il Signore mi ha fatto capire. Ma questa è l'Apocalisse, non me l'ho inventata io. Era scritta San Giovanni 2000 anni fa. E finora non c'è mai stato questo che io ho fatto leggere adesso. È vero o non è vero? Perché nei tempi del diluvio, ma non era così. E siccome il Signore ha promesso che non avrebbe più mandato il diluvio, non manda il diluvio di acqua, ma manda il diluvio di fuoco, quello sì. Sodoma e Gomorra sono scomparse col fuoco, ma anche adesso la pulizia la farà. Dopo che il Signore è morto per tutti, vorrebbe tutti salvi. Intanto i bambini li salva tutti, perché i bambini vanno tutti nel paradiso, tutti li salva. Pensate a tutti le uccisioni dei bambini che fanno, perché tutti gli aborti, pensate, sono milioni e milioni, quelle sono quelle che sappiamo noi qua, gli aborti, e quelli che sono là, in Cina, perché non possono proprio averne più di uno, no? Adesso forse daranno il permesso, ho letto, perché sono morti tanti.
Sì, no?
Pensate voi, ma può l'uomo legiferare in questo? Ma chi si crede di essere Dio? È pazzesco, sapete, è pazzesco, anche solo ragionare umanamente. Perciò tutti i bambini sono salvi, tutti in paradiso, anche quelli che sono morti adesso con il terremoto, eccetera. Se forse il Signore non permetterà anche questi grandi disastri, così tanto per avvertirci, ma poi anche per salvare tante, perché tutti quelli che erano innocenti, che non avevano fatto del male, il Signore non li punisce mica, no, c'è un paradiso apposta per loro, capite voi? Adesso ditemi, anche gli aborti sono delitti, perché è un omicidio volontario premeditato l'aborto. Però il bambino che muore è sano, è in paradiso, perché è mica colpevole, è una vittima. Guardate che Dio è giustizia infinita, non possiamo mica insegnare noi ero la giustizia, è lui. Chissà anche quanti adulti poveretti che è. Ma lui sa benissimo quello che credo, perché una verità naturale l'abbiamo già nella nascita, noi sappiamo già nella... Poi sta a vedere se uno segue o non segue, e lasciamo alla carità di chi sa la verità. Noi dobbiamo pregare, quello sì, preghiamo che si convertano, preghiamo che si salvino. Il Signore ci ha sempre insegnato a pregare per tutti, è vero? Non a uccidere, non a far del male, non a trattare male. Ci ha insegnato la carità, voler bene a tutti, amare tutti, e per amare tutti prima di tutto bisogna pregare per loro. Preghiamo per tutti questi popoli, preghiamo che si convertano, magari all'ultimo momento vatte la pesca e che il Signore arrivi. Noi non sappiamo, è un mistero quello. Però più preghiamo, più gente si salverà, più anime si salveranno. Tanto morire o prima o dopo dobbiamo morire tutti, no? Quello poi è una morte che neanche si accorgono, perché in un attimo, perché con quella potenza. Se pensate che loro stessi hanno detto che un grammo della nuova bomba che hanno fa un disastro come se... un'uccisione distrugge come 16-17 atomiche, un grammo solo. Eva Sulla, l'avete sentito nominare? Eva Sulla, sì. L'avete sentito? È una cara amica, la conosco, e lei mi ha detto, e a me il Signore ha mostrato la bomba, dice, a te ha mostrato l'effetto della bomba, a me ha mostrato la bomba, in 17 minuti fa il giro della terra. Perciò ci sono, e non so perché Vassula è conosciuta così, ma tanti che io conosco ai quali il Signore rivela queste cose, che magari stanno nell'ombra, ma le sanno. Sì. Capito? Allora, guardate, io vi auguro un impegno. Prima di tutto vi auguro che viviate voi grazie di Dio sempre. E se per disgrazia cadete nel peccato, pentitevi subito e poi andate a confessare. Seconda cosa, preghiamo per tutti, prima di tutto il Papa, il Vescovo, i sacerdoti, perché sono tanti anche tra di loro, il Papa no, vedete che Papa, il Signore si è andato, è una grazia proprio grande. Ma Giuda era un vescovo. Giuda era un vescovo. E quanti sono Giuda adesso? Ma noi dobbiamo pregare, non condannarli, non indagare, non riportare. Preghiamo. Per tutti i vescovi, i sacerdoti, per tutti i fratelli, per tutta l'umanità. Preghiamo, imploriamo dal Signore perdono, chiediamo perdono anche per loro. Va bene? Quando la Madonna ha mostrato i bambini di Fatima, ha mostrato l'inferno, mamma che spaventati che erano. E che sacrifici facevano, eroici, perché meno anime possibili andassero all'inferno, vedete? E perché Dio si rivela ai piccoli? Dio si rivela ai semplici. Dio si rivela e legge, guardate, San Paolo dice chiaro, e legge le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le debole per confondere le forti. Perché dopo altro discorso? Perché la gloria sia tutta di lui. Io non potrei trasmettervi la verità se non sapessi che sono niente, che non valgo niente, che è solo il Signore che parla attraverso di me. Capite? Non mi ricordo quello che è successo 10 minuti fa, perché ormai sono vecchio. Eppure qua mi fa ricordare tutto. Mi fa sapere tutto. Perché lui è padrone. Lui è il Signore dei Signori, è il Re dei Re. Chiaro? Ecco, se voi siete convinti di questo, agite, pregate e comportatevi come Dio vuole. Tanto i comandamenti li avete, perdonate se non sentite che i sacerdoti dicono. E se potete dire una parola ai sacerdoti, perché magari siete un po' in confidenza, dite loro, ma perché non ci parla dei nuovissimi? Perché non ci dice che dovremo morire e quindi ci sarà il giudizio e non ci insegna come fare? Ecco, con umiltà, perché non possiamo noi insegnare, va bene? Perché se diciamo qualcosa ci dicono, cosa sai tu? Si sono illuminati da Dio, invece chiedono spiegazioni, chiedono così. Va bene, secondo quello. E guardate che i martiri ci sono anche adesso, come chiamiamo il Signore Lingo. Va bene? E speriamo che tra poco venga fuori anche quello. La verità sul Signore Lingo, che l'hanno ucciso proprio. Va bene. Allora.
E non ci credono ancora.
Ah, non importa.
È vero.
Non dipende da che credano o non credano. Perché guardate che questo che fanno passare per un signore di lingua, almeno è 20 anni meno. Io, pochi mesi prima che lui fosse ucciso, ho pranzato con lui. Aveva le gambe gonfie così, sembrava due colonne. Faceva fatica a camminare 4 passi. Che in salotto abbiamo parlato così a tu per tu da soli. Faceva fatica a camminare. Tu qua saltella giù per le scale come fosse un grillo. Ma anche le mie amiche, quando l'hanno vista, che andavano sempre tutte le volte che veniva spesso giù, e dice, oh ma non è lui, tutte l'hanno riconosciuto che non è lui, quelli che lo conoscevano. Però non possiamo dirlo, non possiamo fare, finché il Signore non vuole. Dopo farà venire fuori tutta la verità. Preghiamolo, è un santo, sapete? È un santo in paradiso, un martire, che ci aiuterà molto in questo. Che ci ottenga dal Signore tanta forza, tanta coerenza alla verità. Nessuna debolezza. Dopo, se non potete parlare, tacete, non importa. Perché adesso non ci ascoltano. Non ascoltano neanche me, sapete? Ho provato io. Ce ne danno in faccia. O il Signore tocca loro il cuore, o se no guarda, io sto zitta e lascio stare. Prego per loro, ecco, prego. Noi dobbiamo pregare per tutti.
Non è che facendo una crociera di preghiere insistente ci teniamo lontano questa guerra che mi fa.
No, la guerra non la possiamo. Ma noi preghiamo perché ci sia meno cattiverie possibili. Va bene, che ci sia più più gente che capisce la verità e che si converte e che non va all'inferno, ecco questo. Perché noi vogliamo bene a tutti. Gesù è morto per tutti. Gesù non vorrebbe che nessuno andasse all'inferno. Capite? Noi facciamo così con lui, preghiamo, va bene? E siamo noi fedeli alla nostra, ecco, alla nostra. E dimostriamo che siamo fedeli. In chiesa comportiamoci come si deve, perché io l'ho qua proprio che non la digerisco questa cosa, non la digerisco come si comportano. Adesso la chiesa sembra una piazza, finita la messa parlano forte come fossero in piazza. Non si inginocchiano neanche all'elevazione. Se voi potete persuadere qualcuno di stare zitto, io ve l'ho fatta questa confidenza, che ho ascoltato la messa con la Madonna, no? Vi ricordate? Ho ascoltato la messa. Dal santo fino all'ultima particola che è stata distribuita, lei è stata in ginocchio con le mani giunte così in adorazione. Mai si è alzata in piedi. Noi purtroppo dobbiamo alzarsi in piedi per andare a ricevere la comunione. Ma stiamo inginocchiati dopo lì. C'è Gesù là, ma crediamo o non crediamo? Cominciando da certe suore, che non guardate le suore, per carità di Dio, perché fanno... No. C'è Gesù, in corpo, sangue e anima di vita, ci credo o non ci credo? C'è quel Dio, Gesù è Dio, è quello che ha creato il cielo e la terra, è quello che mi giudicherà, quello che mi porterà in paradiso, quello che mi condannerà all'inferno. È là, sull'altare. Ah, io sto in piedi con te. Ma Dio si adora, sapete? Non si adora la Madonna. State in piedi pure davanti alla Madonna. Ma non davanti a Gesù.
Adesso, nell'ultima nel nostro bollettino che sì. Dai sacerdoti nella nostra parrocchia, sì. Finalmente è uscito adesso che questo sacerdote ha approvato tanti, molti anni fa, come un delle regole, insomma, che dovrebbero sì. Esserci in chiesa, in ogni chiesa, alla messa, con l'inginocchiarsi, o tutti in piedi, o tutti seduti, quando ci si deve alzare, e ha messo tutte queste regole sulle
strade,
inginocchiarsi.
E speriamo che siano.
Però non ha coraggio di dirlo apertamente.
Quindi, sì, non ha coraggio. Guardate, se voi potete, che non avete male in ginocchio, per carità, ma io anche con male in ginocchio cerco, qualche rara volta proprio non ce la faccio, lo sto in piedi. Dal santo, l'elevazione, fino alla comunione, state in ginocchio. Gesù è là presente, sacramentalmente presente, sull'altare. Fate come lo vedeste, con la vostra fantasia di te. No, Gesù, mi dai in piedi, dai davanti a noi. È un pacco che non si possa... Guardate i musulmani, che Allah è Satana, e poi si inginocchia in quella forma là. Ma là abbiamo Gesù, davvero? Davvero. Se avete male in ginocchio, Dio, Signore, se non potete stare in ginocchio, sedetevi, per carità. Ma provate a dare proprio un esempio a voi, e se gli altri vi chiedono, dice guardate c'è Gesù, è il mio Dio, è quello che mi giudicherà, non mi sento di mettermi in piedi, e nessuno vedrete che vi viene a dire alzati, perché anche se il sacerdote venisse e vi dice alzati, no, dicono, no, tra in ginocchio davanti al mio Dio, si alzi pure in piedi lei se vuole. No. Perché non saremmo mica scusati neanche se ascoltiamo il prete, che se ci suggerisce cose che non sono buone. Scusate che ve lo dico. Del prete bisogna avere la massima reverenza perché è un altro Gesù Cristo. Però non ascoltarlo se non mi insegna giusto. Va bene? Sempre liberi, perché io non vengo davvero a vedere se voi fate o non fate, per carità. È il Signore che cosa. Ma cercate quello, poi io non so se anche qua succede come in certe parole, ecco l'agnello di Dio, ecco quello che tanti tutti seduti.
Le donne che vanno in giro per la comunione.
Ah, ben quello. Io non vado mai a ricevere la comunione.
Vanno a prendere il tabernacolo e tirano fuori.
Sì. Beh, ma per esempio il mio parroco dice c'è tanta gente, non siamo abbastanza, e da lui la benedizione, dico, oh sì, li faccio, io non dico niente del parroco, perché ho parlato così, però io non vado mai a prendere la comunione per una donna, vado sempre da tre. Sì. Noi la nostra grande vendetta è la preghiera, va bene? Noi quando sappiamo che cose manca delle persone, l'unica cosa che facciamo è pregare, non facciamo del male a nessuno, preghiamo che si salvi. Guardate, noi ricambiamo il male con il bene così, pregando.
Invece non sono vivendo, allora sono martirizzato.
Martirizzato, sì, è martirio in paradiso. Sì.
Ma pure i primi momenti, quando l'hanno sparito, i primi momenti ancora...
Cos'è?
Quando l'hanno sequestrato,
Sì, l'hanno sequestrato, l'hanno portato là, volevano che andasse con loro, dico che le idee sbagliate, lui ha detto di no, l'hanno...
La chiesa
è una santa cattolica apostolica, che ormai gli uomini di chiesa, c'erano dentro anche quelli, ma c'erano anche persone laiche, di certi movimenti che non sono buoni. Logico, come faceva ad andare d'accordo? Preghiamo, sentite,
certo.
Noi abbiamo in mano questa grande forza, la preghiera. Il Signore vuole che ci amiamo tutti, io lo amo con tutto il cuore. Potessi dare la vita perché si convertisse e si salvasse, guardate, la darei volentieri. Mi spiego?
Sì,
no,
sì.
Nessuna cosa. Perché noi dobbiamo pregare che si salvino l'anima, che vi salviate l'anima, voi tutti, noi tutti. Perché è quello l'importante, non stiamo qui sempre. Fra 100 anni, chi si ricorderà di noi? Ma noi la proviamo tutta un'eternità, sapete, davanti, mica scherzi. Sì, dica.
Giovanni Paolo II.
Sì.
L'uomo di santità.
Papa Giovanni Paolo II, ma tutti i papi, sì. Anche se umanamente possono aver sbagliato qualcosa, ma l'hanno sbagliato in buona fede, capite? Eh sì, ma che non poteva mica sapere. Se uno non ha questi doni della conoscenza delle anime, che è un dono che dà il Signore, gli altri non possono sapere. Anche questo Papa qua ha vicino persone che non vanno proprio, io lo so. Però, allora io prego tanto, tanto perché il Papa non resti soggiogato da quelli e che si combattano se è possibile. Io sempre prego per la conversione di tutti, capite? Quelli non lo sanno. Perché il Signore, vedete, fa così. Vi faccio un esempio, guardate le grandi apparizioni della Madonna, chi le dà? A dei bambini, a degli ignoranti, a dei cretinetti si direbbe, no? Perché non li dà ai scienziati? Perché non li dà alle persone colte? Perché non li dà ai vescovi e ai cardinali? Eccola là. E questa è la spiegazione. Perché loro... che sono tanto in alto e che hanno tanto potere, vero? Il Signore pretenderebbe che conoscessero la verità e fossero umili, perché è l'umiltà che si salva, ricordatelo. È sapere che siamo niente, che Lui è tutto, allora quello ci salva. Ma loro credono di essere qualcosa, credono di essere potenti, credono di poter fare, credono di poter... E allora ecco che il Signore... L'ha scritto qua. Il Signore sceglie gli stolti per confondere i sapienti, le deboli per confondere i forti, le cose che non valgono sono i suoi gusti, cosa volete che vi dica? Io prendete una consigliere, va bene? È così, anche se ha adoperato me, che almeno avevo un diploma di maestra e di insegnante. Va bene che non ero proprio ignorante del tutto, però mi ha fatto capire che sono ignorante veramente, che non valgo niente. Io ho tentato il suicidio, tanto ero convinta di non valere niente, che ero inutile su questa terra. Ecco perché il Signore mi ha adoperato. Perché ho questa certezza proprio, che di non valere niente, di non essere niente. Però ho questo compito di trasmettere la verità. Capite? Se no, non avrebbe tolto. Io ho visto delle persone che avevano dei doni veramente, anche delle apparizioni, poi perdere tutto perché? Perché è subentrata la superbia. Hanno creduto di essere buono, di meritare. No, noi non meritiamo niente, zero sotto zero. Tu sei il nulla. Ha ragione il Signore, me l'ha detto, tu sei il nulla. Io sono il nulla, ma sono così contenta di essere nulla che è fatta. Capite? E queste persone qua che sono altolocate, che sono messe in atto, difficilmente riescono a capire, giusto? Difficilmente riescono a capire, a andare a fondo della cosa, che siamo nulla. E noi invece che il Signore vi vuol bene, sapete quale, il vostro gruppo, ma perché siete semplici, perché capite anche voi che
si umilia sarà sì, esaltato.
Ecco, chi si umilia sarà esaltato. E il Signore sa, dica. Dove è?
Vescovo di Isernia.
Ah, non so, perché il Signore ne ha.
Perché quando scrivono una cosa che magari può, una è giusta e l'altra, come mai ci possono essere queste contraddizioni?
Ci ha parlato mai di Medjugorje?
Ha parlato molto bene del Papa Benedetto XVI.
E ha parlato male di Medjugorje?
Delle persone che tirano intorno ai giovani.
Ah bene, quello non ha tolto. Ah, quello ha ragione quello.
Però indirettamente ha demonizzato.
No, la Madonna là è apparsa, c'è poco da dire, ve lo assicuro. Però che sia stato adoperato molto male e delle persone che non erano molto a posto, questo è anche vero.
Poi ha messo a prova anche sotto esorcismo, lui, il demonio gli ha detto che per 26 anni ci ha preso in giro. Cioè indirettamente fanno capire che è tutto falso, mi ci vuole.
No, ma è il demonio questo?
Il demonio.
Ecco, allora è il demonio falso e omicida. Ricordate che il demonio, la definizione che Gesù dà del demonio, è falso e omicida dal principio. Se viene dal demonio non credete mai. Là la Madonna è veramente a passo. Ve lo assicuro. Le cose che ha detto in principio erano vere. Dopo che gli uomini ne abbiano fatto, che siano stati all'altezza della cosa, eccetera, che abbiano diretto anche male i ragazzi, però la Madonna, quello che ha detto è vero, e che lei è apparsa è vero. Però gli uomini sono uomini, cosa volete? Hanno una... Se io vi raccontassi, sono andata l'anno dopo a Medjugorje, e io ho toccato con mano che veramente la Madonna là era apparsa, va bene. Dopo c'era padre Slasko, quello che è morto, no? Quello che è morto in Germania, ecco quello. E c'era padre Vittorio e la sottoscritta. E padre Vittorio ha detto, possiamo assistere alla apparizione, che ancora appariva nella sacrestia. Pensate, proprio in primo anno, con i primi tempi. Mi guarda e fa. Uno dei due, tutti e due no. Io dico, beh padre, vada lei, no? Sì, è meglio che lei non vada, non venga. Questo è padre Vasco. Io lo sapevo, mi sono messa a ridere. Io per tutta risposta mi sono messa a ridere. Perché ho detto la sera, per fortuna che la Madonna fa lei. Guardate, la Madonna è veramente apparsa, non ci voglia. E ve l'assicuro.
I messaggi.
Ecco, i messaggi di adesso, questo non lo so, faccio un punto di domanda.
Adesso non appare più.
Dicono che appare a qualcuno, ma adesso che vedete, anche se ci sono le apparizioni, adesso sono apparizioni individuali.
Ecco, brava.
Va bene? Personali, non sono più apparizioni da dover trasmettere tutto il mondo. Là. dopo l'uso che ne ha fatto, cosa volete che vi dica? Siamo uomini.
Scusi, quelli siamo... del 25, l'apparizione del 25 del mese, non sono...
Io faccio un gran punto di domanda. Faccio un gran punto di domanda. Può darsi? Può darsi. Io non, guardate, non mi pronuncio veramente. Perché so che allora sì, allora è vero. Vi assicuro che allora è vero.
Ho avuto. Dei dieci segreti che devono avvenire.
Ma che segreti sono che qua c'è tutto? L'ho letto oggi. Sono questi i segreti, sa, di tanto di fatti, ma tanto di... La verità è una sola. A volte messi sotto questo aspetto così, ma se sono segreti, perché non si devono dire? Cioè, se c'è per la salvezza dell'anima, perché non si...
Ha detto che li dirà.
Sì, quando? 7 giorni prima che magari succedano i castighi.
No, ma li dicono dopo, c'è scritto che proprio devono dire.
Sì, va bene, ma quando? Le cose vanno dette prima perché si convertono. Mi spiego? San Giovanni li ha scritto 2000 anni fa perché ci convertiamo. Questi sono tutti richiami, i richiami liturgici, richiami della Sacra Scrittura. La Madonna lo sa questo, la Madonna li chiama qua. La Madonna, non si inventa niente la Madonna, ma si sono scritti. E vedete, bisogna andare molto ad agio delle cose, perché il Signore non è uno stupido. Il Signore non è, e la Madonna non è una bambola. Se ce li ha detti, se ce li ha scritti qua, più chiari di così, che cosa deve dirci ancora? Me lo vuol dire?
Anche perché li vediamo i tempi.
Aspettiamo.
Suorita. La Madonna, la Međugorje, sì, da quando è apparsa fino adesso, anche se continua a fare, siccome questi qui, siccome noi non capiamo niente, continua a dire, a parte quattro parole in più, la sostanza era preghiera, penitenza e digiuno. Ma siccome nessuno lo fa, lei ha detto che Santo lo dice e nessuno lo farà mai. Adesso ma continuano ad parlare,
ecco,
che noi non facciamo la penitenza e il digiuno. E la preghiera è quella una volta. E allora?
Guardate, non lasciatevi ingannare dalla parola digiuno. Non lasciatevi ingannare da quello. Perché fate digiunare il demonio di sera, no? Cioè, il digiuno cosa vuol dire? Dire di no al demonio. Non è solo il non mangiare. Guardate che è un impiccio anche quello, una interpretazione satanica per lasciarvi ingoiare le cose più grosse. Il digiuno che la Madonna vuole non è il digiuno del mangiare. Non è quello. Il digiuno è, fate digiunare il demonio, diceva Don Bosco. Non dite di no al demonio, alle cose. Non vado a vedere un cinema, non vado a un ritrovo che so che ci sono quelli che bestemmiano, non vado a spettegolare a destra e a sinistra, ma di carità. Quello è il digiuno che fa il digiuno.
Fioretti. Godric, non Fioretti.
Fioretti, sì, vabbè. Le mortificazioni sono i fioretti, ecco. Ma capite, questo è il digiuno che la Madonna vuole, non quello del mangiare.
Però la Madonna, se detto, uno... però la Madonna ha detto anche che il vero digiuno, riferendosi al mangiare, è a pane d'acqua.
Non ci credo. Guardate, io non ci credo. Guardate che possono dire anche i ragazzi quello che a loro pare o quello che le fanno dire i preti.
E c'è anche il cambio della lingua, né?
Ecco, guardate che anche il come si chiama?
La penitenza o penitenza?
I frati ci hanno aggiunto tanto però di diretto. Perché non è, guardate, perché solo là sembra che tutto a Međugorje sia sul digiuno, no? Grande importanza. Quelle che vengono prese per fare modelliste, no? Che non mangiano per non ingrassare, e l'anoressia, che è tanto diffusa adesso, è digiuno. Ma non vuole quello, non è il digiuno in se stesso del mangiare, è il digiuno di togliere quello che è occasione del peccato, lo dice il Signore in tante altre cose, è quello il vero digiuno che vuole il Signore. Per esempio, se io vado, voglio andare a vedere un cinema, e un cinema mi è occasione di peccato perché vedo quello che non dovrei vedere, e perciò mi vengono le idee che mi vengono e le tentazioni che mi... quello è il digiuno. Vale il cinema. Se io vado con la tal persona e sono sicura che mi fa parlare male del prossimo, che mi porta a godovigliare, ma quello è il digiuno. Il digiuno che dice la Madonna, e sono più che convinta, è questo: non mettersi nell'occasione di peccare. Allora, se il tuo piede di scandalo, taglialo, dice Gesù. Ma voleva dire che io dovevo proprio abbozzarmi? No, vedete? Gesù stesso nel Vangelo, leggete, se la tua mano è di scandalo, taglialo, dice, no, è vero che lo dice così, ma non vuol mica dire che la tagliano materialmente, cioè togliti l'occasione di peccare, e lo stesso la Madonna è qua, quando dice digiuno, dice non mettetevi nell'occasione di peccare, perciò digiunate, in quanto anche mangiare a crepapelle è logico, nessuno, ma non vuol dire questo, Signore, non vuol dire questo, e anche la Madonna, il digiuno vuol dire fai a meno di metterti nell'occasione di peccare, e per noi è un digiuno quello, no? Ecco perché dico che è stato anche un po' fomentato e un po' corrotto certe cose, a parte che l'apparizione è vera. Guardate, io conosco una persona, forse ve l'ho già detto, un titolare della finanza, un altro signore della finanza, mi ha raccontato la sua conversione. Per curiosità, era finito a Medjugorje, ha detto, beh, per curiosità andiamo a vedere, no? La moglie è rimasta fuori a parlare con non so chi, con le persone che erano là, e lui è entrato in chiesa, non c'era anima viva, né preti, né... è crollato in ginocchio, ha pianto per un'ora, convertito da così a così. Non era né il digiuno, né i preti, né nessuno. La Madonna direttamente gli ha fatto queste cose. E sicché era 40 anni, si era sposato, era andato in chiesa solo per far piacere a sua moglie, ma lui. Uno più refrattario di me, mi ha detto. Era meridionale, e però sempre stato qua su al nord, dell'alta finanza. Più matto di me, più duro, più... proprio meno rischiavo. Guarda te la Madonna. Ecco cosa fa la Madonna, senza digiuni e senza anche altre persone che ti parlino. Quelli sono i grandi miracoli della fede. Per me, guarda, è uno dei... E siccome mi ha invitato a pranzo, io ho pranzato e mi ha raccontato a pranzo queste cose. Vedete, non bisogna che ci leghiamo alle cose materiali. Certo, io per esempio oggi, non so, c'è il dolce, faccio a meno del dolce perché è venerdì. E questo io posso fare tutte le mortificazioni, va bene? Non mi piace questa cosa, la mangio lo stesso per amore della Madonna. Facciamo questo digiuno qua. Che va bene tutto quello che ci viene dato. Va bene tutto quello che troviamo, non andiamo tanto a cercare tutte le comodità possibili, immaginabili, eccetera. Ecco, questo è il digiuno che vuole la Madonna. La mortificazione va sempre accettata. Va bene? Non per questo diminuisco Medjugorje, no, perché guardate che sono più che convinta, ma la Madonna c'è proprio, è venuta. Io l'anno dopo della prima apparizione sono andata, però vedete gli uomini come sono, non ha voluto farmi entrare. Un'altra volta ero dentro con i giornalisti, ha lasciato là tutti i giornalisti e mi ha dato fuori me. Fra noi, che capite voi com'è? Io mi metto a ridere, sapete, perché so che è quell'altro che gira, che fa, ma mi metto a ridere, però dico, vedete, E allora cosa fa la Madonna? Mi appare fuori e mi parla fuori e mi dice, scusate, no, non va mica dietro le regole delle persone, no. La Madonna fa quello che vuole il Signore, perché lei ha sempre fatto quello che ha voluto il Signore e ancora adesso fa quello che vuole il Signore e ci porta al Signore, ci porta. Chiaro? Beh, allora vi auguro buone vacanze, va bene?
Ma il prossimo mese viene ancora?
No, il prossimo no.
Ma dove si caccia lei?
Non so, guarda, se il Signore vorrà, se sono ancora viva, se vorrà, se entrerò in settembre, va bene? Sempre con tutti i sé, sempre dipende da lui, dalla sua volontà, va bene? Io sono qua per fare la sua volontà, non voglio altro, va bene?
Vabbè, ma giugno è qui, ormai.
A giugno sì, ma non posso.
Poi ciancia, poi c'è agosto, settembre.
A settembre, settembre
torno.
Se vuole il Signore. Adesso lei mi ospita nella sua casa 15 giorni, che ha la casa al mare, la Donatella. Perché dopo dovrei, di solito andavo un mese con Pietro sua Svizzera, ma non mi sento più, non ho più la salute. E allora andrò un po' di giorni così. E dopo a settembre, no, ad agosto, c'è padre Vittorio da portare via al povero, perché anche là ne ha fin sopra i capelli, anche lui povero. E allora viene, come tutti gli anni, lo aspettiamo, girano la villa, vado su con la Beatrice e con padre Vittorio, che così può celebrare in casa e almeno si toglie un poco da là, perché adesso ci va lei, ci va.
Si può venire a salutarla?
Sì, come no?
Mese di agosto.
Sì, il mese di agosto.
La famiglia.
Sì, altro che.